Libri e autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.
Buongiorno amici di Radio Fly, io sono Vanna Onorato e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Libri e autori. Oggi qui con me in studio c'è lo psicoterapeuta Mirko Daipra, che è autore del libro La malattia oscura, di cui parleremo in questa puntata. Quindi ciao Mirko, ti do il benvenuto qui a Radio Fly.
Ciao Anna, grazie a te per l'invito e sono insomma felice di stare qui con voi.
Anche noi, anche noi. Allora Mirko, noi ovviamente vabbè ci diamo del tuo.
Assolutamente.
E La malattia oscura è un libro che racconta appunto di questo viaggio difficile, pieno di scoperte e cambiamenti, però anche pieno di sofferenze ovviamente.
Sì.
E dove appunto uno psicoterapeuta, che sei tu,
sì,
Mirko, accompagna un ragazzo che si chiama Gianni, è
sì,
lui il protagonista. E Gianni cosa affronta? Affronta diciamo delle visite, degli esami, delle diagnosi complicate e il suo quindi obiettivo di Mirko non è solo quello di aiutarlo ma a guarire ovviamente, ma è anche quello di ritrovare la forza di vivere di nuovo con un nuovo coraggio.
Esatto, il libro potremmo in breve dirci che affronta un po' l'incertezza, diciamo che affronta due storie di vita, la storia del paziente, della persona che sta affrontando un periodo di incertezza medica, ha una malattia ingravescente, una malattia che lo sta veramente portando sempre in un declino maggiore giorno dopo giorno, una tosse persistente che lo piega in se stesso proprio anche fisicamente, no? E della quale non riusciamo a dare, la scienza medica non riesce a dare diagnosi. Ma la malattia oscura parla anche dell'incertezza di un terapeuta agli albori della professione. Ero molto giovane, una storia personale ovviamente. E quindi in queste campagne toscane, in mezzo alle colline del Chianti, un paesaggio bucolico, meraviglioso, insomma, nel quale la mente si perde per arrivare in fondo a un viaggio che, del quale non sappiamo la meta, perché la scoperta dell'altro non può avere una meta, ma può avere semplicemente delle tappe, no? Quindi insieme affrontiamo le varie esperienze di vita, le varie esperienze emotive che Gianni,
certo,
affronta nel confrontarsi con i medici.
Assolutamente. E Mirko, qual è stata la scintilla, no, che ti ha portato a scrivere La malattia oscura?
Sì, La malattia oscura l'ho scritta perché credo che le storie rappresentino un qualcosa di fondamentale per noi, ci portano dentro l'esperienza umana, dentro la vicenda umana, dico sempre, perché i modelli, le teorie ci spiegano qualcosa ma perdono tutto il resto. Le storie ci raccontano le persone oltre la malattia. Spesso ci identifichiamo con la malattia, ma la persona è molto più che una malattia, quindi attraverso una storia riusciamo a entrare dentro. Raccontare questa storia è servito sicuramente a me per togliere dai miei ragionamenti una serie di vissuti che comunque continuano a stare,
certo,
nella testa, e per poter accompagnare questi vissuti ad altre persone che magari ne possono trarre vantaggio e possono identificarsi. E per questo effettivamente ho un progetto, no? Su YouTube ho un canale nel quale condivido storie di vita e dico sempre facciamo comunità, perché è proprio attraverso il fare comunità che noi riusciamo a costruire un qualcosa di significativo per la vicenda umana.
Tu hai detto che ovviamente questa storia trae ispirazione dalla tua esperienza professionale, da vita vissuta proprio.
Esatto.
Ecco, quanto c'è di questa esperienza e quanto invece è frutto della libera immaginazione?
Assolutamente, e ovviamente i fatti sono edulcorati, no? Ci sono alcune cose che ho ricostruito di sana pianta, però tutte le vicende che andrete a vedere, che alle quali ho cercato di dare una lettura proprio psicoterapeutica, no? Ci sono le varie fasi, no? I traumi, l'elaborazione della mente, le risposte della mente e come trattiamo accettiamo le risposte della mente, no? Sono veri, sono delle fasi vere. È chiaro che per raccontarle ho dovuto in qualche momento raccontare e inventare alcuni aspetti che però rappresentano proprio quello che è successo.
Okay. Quindi quando tu ti approcci a Gianni, no? È un po' come ti approcci ai tuoi clienti, ai tuoi pazienti?
Sì, chiaramente l'approccio con il paziente cambia, no? In base a quelle che sono le esigenze della persona che hai davanti. Però diciamo che questa prima esperienza terapeutica mi è servita tantissimo per potermi svestire un po' da quelle che sono le sicurezze tecniche, no? Che ti dà la scuola di psicoterapia, quindi arrivi, sei l'esperto, col cavolo che sei l'esperto.
Certo.
L'esperto è Gianni di se stesso, no? E per poter entrare in contatto con la persona, quindi mi ha insegnato proprio questo e tutti i giorni nella mia vita da terapeuta cerco di imparare proprio questo, spogliarmi dalle mie conoscenze per entrare in contatto con quello che è l'essere umano.
E hai accennato alle campagne appunto toscane, quale significato ha per te il contesto paesaggistico, no? Perché hai scelto proprio questo tipo di ambientazione?
Questo tipo di ambientazione, beh, perché prima di tutto è effettivamente io andavo a casa di questa persona, ok? Perché quando sei giovane di professione e anche di età,
fai di tutto, cioè fai di più
tutto.
O meno
sì, le prime cose, le prime volte vai tu a casa dei pazienti. Avevo un mentore che mi aveva passato questa persona, mi aveva detto guarda, si ci puoi andare, e quindi sono delle esperienze meravigliose nelle quali porti fuori il tuo setting, perché sai, stare a sedere in un qualcosa che hai di tuo, di controllato, ti mette al sicuro da alcuni rischi, ma non ti permette di esplorare altri aspetti. Quindi la campagna toscana, certo, mi ha accompagnato in quel momento. Poi a me piace moltissimo la natura, piace stare in contatto con quelle esperienze, quindi mi cullava, mi trasportava, insomma.
Bello. E ovviamente un tema principale di questo libro è il tema dell'incertezza medica, no?
Esatto.
A cui molto spesso siamo soggetti un po' tutti, in realtà. Esatto. Tu hai voluto appunto parlare di questa incertezza perché pensi che sia importante l'impatto che ha sulla psiche dei pazienti e dei terapisti?
Sì, assolutamente. Io penso che oggi abbiamo tantissime conoscenze e quindi abbiamo spiegato tantissime cose. Quindi partiamo da un bias, da una distorsione, secondo me, ovvero che la scienza medica possa spiegare tutto. In realtà poter entrare in contatto anche con l'incertezza e accogliere l'incertezza, perché la vita è fatta di incertezze, no? Ti rende un po' spaesato, però quando riesci ad accogliere quello dentro la tua esperienza, l'esperienza umana, tu riesci a essere completo in qualche modo. Se superi il primo spavento, capisci che puoi entrare veramente in contatto con te stesso. Quante volte magari le persone magari non fanno un esame in più perché hanno paura della risposta, no? In realtà siamo tutti soggetti a poterci ammalare finché siamo vivi, no? Ma ci sono le cure, grazie a Dio, e in alcuni casi ci sono delle incertezze con cui confrontarci, quindi è un tema molto importante da sviscerare, ecco, per noi stessi.
Ecco, e se proprio oggi un paziente, no, venisse da te e ti dicesse guarda, io sento che ho questo problema, questa cosa, però ho paura proprio di affrontare un esame, una diagnosi, tu cosa gli diresti?
Ok, allora prima di tutto dovremmo capire dove nasce questa paura, perché ognuno è frutto dei suoi schemi, no? Dei suoi vissuti, no? Di vissuti traumatici. Infatti anche nel libro vediamo, no? I primi vissuti sono vissuti traumatici, hanno insomma una storia di apprendimento molto traumatica. Con gentilezza e con compassione dobbiamo ad avvicinarsi a questo. Compassione non è una brutta parola, ma è un entrare in risonanza emotiva con l'altro. Quando capiamo dove sono i traumi e dove sono le resistenze, allora insieme dobbiamo cercare di affrontarle e accettare quella percentuale di rischio sempre di più e sapere che ce la possiamo fare. quindi dobbiamo convincerci di questo. Non è un processo semplice, non è un processo indolore, però è un processo che ti restituisce tutto te stesso, quindi ecco, partiamo proprio da quello.
Affrontare quindi la paura.
Esatto.
È questo. Nel contesto odierno, no, dove ovviamente la salute, la vulnerabilità, la fragilità stanno emergendo con forza, cosa pensi che la società debba imparare oppure cambiare riguardo al rapporto con la malattia e con il corpo, secondo te?
Ok, credo che questo spoiler...
In base ovviamente sì alla tua esperienza,
esatto.
Ecco.
E ti spoilerò il prossimo libro che esce adesso,
perfetto, certo.
Che si intitola Fine. Io credo che il Covid abbia cambiato la nostra percezione della malattia, no? Quando ci siamo dovuti rintanare nelle nostre case per paura di qualcosa di invisibile, no? Se ho un nemico lì davanti lo vedo, ma quel qualcosa di invisibile ci è entrato nella testa. E ci ha dato la percezione della nostra fragilità. Non siamo potenti, no? Abbiamo delle conoscenze, possiamo affrontare determinate cose, ma quello che ci ha raccontato questa cosa, secondo me, è che noi riusciamo a essere forti solamente se ci adattiamo, ok? E non se adattiamo il resto a noi.
Certo. Okay?
Quindi entrare in contatto con questa roba, con il fatto che tu sei fragile, che tu hai però delle armi e delle risorse, ti mette davanti a una nuova consapevolezza. Quello che io suggerisco è rimanere consapevoli di questo, okay? E entrare in contatto con quelli che sono anche i limiti che abbiamo oggi, fiduciosi sul fatto che potremmo superarli, ok?
Però non possiamo controllare tutto.
E non possiamo controllare tutto. Anche chiusi nelle nostre case, a guardare dalla finestra, qualcosa ci sfugge sempre.
E senti, Mirko, invece, secondo te, no, proprio parlando appunto dei dottori, molto spesso abbiamo letto nel libro, no, a Gianni lo trattavano un po' come se fosse, non dico un pazzo,
sì,
però lo trattavano così con superficialità.
Sì.
Secondo te i dottori di oggi dovrebbero comunque fare anche loro un percorso di conoscenza di psicoterapia?
Oh, bella, bella domanda, grazie Vanna. Allora, parliamo un po' del fatto che gli specialisti sono estremamente specialisti su quello che è il loro settore,
il loro campo,
e quindi tendono a diventare riduzionisti, nel senso che, no, c'è il patologico o c'è il fisiologico, al di là di quello, boh, c'è la testa.
Eh beh.
Ok, al di là, però, c'è la testa, è una diagnosi per esclusione, si dice in medicina. Quindi non ho trovato una causa, quindi sarà la testa.
Okay.
Ok. Anche però, se io ho un dubbio rispetto a quello che può essere un problema che può riguardare la conversione, prima di tutto viene sempre la relazione, anche nell'aspetto medico. Noi non siamo delle macchine. Okay, quindi non una diagnosi comunicata in un modo oppure in un altro, un'accoglienza fatta in un modo oppure in un altro, cambia, sì, perché cambia anche proprio tutto il processo di guarigione. Quindi consiglierei agli specialisti, probabilmente molti già lo fanno, insomma, oppure insomma ci sono delle scuole di pensiero rispetto a questo, consiglierei se non altro di capire qual è l'approccio migliore con la persona che ha una diagnosi che può essere anche nefasta, no? Ecco, quindi.
Assolutamente. Infatti anche nel libro Gianni molto spesso, quando diciamo c'è una distinzione tra i medici, perché lui ha contatto con dei dottori che comunque gli hanno subito detto che aveva dei problemi psicologici,
esatto,
invece con altri che hanno cercato di trovare, malgrado il pensiero fosse sempre a livello che fosse una malattia a livello psicologico, di aiutarlo,
esatto,
e lui cambiava proprio il suo modo di approcciarsi anche alla vita, perché si sentiva ascoltato lui in quel momento.
Esatto, il momento dell'accoglienza è fondamentale, e inoltre avere l'aiuto del paziente è fondamentale per fare diagnosi, no, in quel momento. E Gianni ha dovuto combattere anche con il suo mostro interno, no, nel senso, se mi danno del pazzo vuol dire che non mi prendono in
considerazione.
Questo è un bias importante su cui lavorare, no? Non ha pensato, no, se mi dà del pazzo magari non ha spiegazioni lui, no? Ma io non valgo abbastanza. Vero. Ok? E quindi abbiamo dovuto smontare tutto questo nel processo, lo vedi, no? Perché prima nelle prime battute del libro c'era una sola emozione che comandava su tutto, la rabbia, ok? Poi piano piano, andando dentro i vari sistemi, i vari meccanismi, siamo andati in contatto con le altre emozioni, no? La paura, l'ansia, la tristezza, la disperazione. Li abbiamo chiamati gli omini della mente.
Gli omini della mente, okay? Vero, sì. Mm? Sì.
E quindi è stato un processo di avvicinamento da parte di Gianni. Chiaro che non possiamo cambiare tutto il mondo, però possiamo cambiare noi stessi. Questo è il messaggio.
E migliorarci.
Esatto.
Gianni, quanto incide la mente sul nostro corpo?
Un'altra bella domanda, assolutamente. Ma sai, ci sono tantissime ricerche che oggi ci dicono quanto la mente possa incidere sullo stile di vita e di conseguenza sul corpo. Ci sono trattati di letteratura ormai storici che parlano di malattie psicosomatiche, di conversione, ok? Ci sono tantissime prove che ci dicono che il benessere mentale sta dentro un benessere fisico, dicevano mens sana in corpore sano, ma è vero, se noi riusciamo ad avere un buono stile di vita, se noi riusciamo a fare i conti con le nostre paure, entrare in contatto con noi stessi, sicuramente la nostra salute ne giova, anche perché oggi parliamo di modelli biopsicosociali, non c'è solamente la biologia, no? C'è la psicologia e il sociale significativo intorno a noi, quindi è fondamentale, ecco.
Bene, invece senti Mirko, Gianni partiva da un'esperienza, da un passato molto duro, no? Perché lui ha perso il padre, sì. E questa è una cosa che ti segna, no? Segnerebbe veramente chiunque. Quanto incidono i traumi infantili poi in tutto il percorso della vita?
Sì, lui, Gianni, perde il padre, un padre ingombrante. Un padre di successo con il quale magari non regge il confronto all'inizio, col quale però ha bisogno di reggere un confronto, no? Un padre che lo perde in maniera anche traumatica. Oggi lo vedo, domani non c'è più. Questo incide tantissimo. Ricordo sempre che il trauma non è solamente quello che ti succede, ma è anche quello che ti succede in relazione alla tua sensibilità, alla tua capacità di affrontarti, alla tua resilienza. Non mi piace il termine resilienza perché è un qualcosa che parla di materiali, l'essere umano non è solo materiale, però la tua capacità di confrontarti con questo. E Gianni, in quel periodo storico di vita molto vulnerabile, ha avuto quell'episodio. Quell'episodio è diventato traumatico, quindi gli episodi che ci capitano nella vita, in base al periodo della vita in cui siamo e alla nostra sensibilità, incidono tantissimo sul nostro futuro, anche se per un periodo diventano silenti, perché magari ho un disagio importante, ma l'ambiente non mi fa determinate richieste. Poi un giorno, così a caso, succede qualcosa che scatena tutto e rivivo anche quello.
Certo, perché è stato sempre lì, solo che dormiva.
Esatto, diciamo. Ti sei difeso da quello, infatti Gianni che aveva la rabbia. Prima di andare alla disperazione, prima di andare all'ansia, lui aveva la rabbia che copriva tutto, quello lo difendeva da tutto. Attenzione a smontare queste cose, dobbiamo essere in grado di rimontarle poi.
Quindi comunque anche l'età influisce anche sul modo di affrontare il trauma, ovviamente.
Ovviamente, no? Perché ti parlo di periodi di sensibilità e nelle nostre fasi di sviluppo noi sviluppiamo sempre di più capacità di confrontarci con le difficoltà. È chiaro che un bambino ha meno armi.
Certo, okay? Certo, assolutamente. E senti Mirko, ritornando un po' alla questione mente-corpo, secondo te, no, questi mental coach... servono a qualcosa oppure vanno un po' contro che è quella la figura dello psicologo?
Allora, anche qui è una domanda che prevede un pochino di allargare, no, il campo. Allora, il mental coach ti insegna delle tecniche, ti aiuta. Io sono sempre un po' restio nell'insegnare le tecniche prima che la persona non abbia compreso.
Okay.
Da dove vengono determinate cose. Quindi non sto a demonizzare i mental coach, però se quello diventa un meccanismo di difesa, cioè io ti faccio diventare sempre più forte, sempre più palestrato, perché non ti metto in contatto con l'insoddisfazione che puoi avere anche per una tua forma fisica, non ti metto in contatto col fatto che tu sei oltre la tua forma fisica, faccio un esempio,
sì.
questo non ti aiuta, ma ti copre un pochino, no? Diventa un meccanismo di difesa. Se io invece so che nei miei valori c'è quello di arrivare a un certo obiettivo, in questo momento ho necessità di un supporto da parte di un motivatore esterno per arrivare a questo, chiaramente questo può aiutare. Quindi non è né buono né male.
Però non ti fa affrontare la realtà.
Dipende come lo usi, esatto. Non ti fa affrontare la realtà se tu lo usi in maniera sbagliata. Scusa se ti ho interrotto.
No, assolutamente. Certo. Ok, quindi va bene, sì, ti aiuta, però non scava a fondo.
Assolutamente, accanto al mental coach,
serve
una figura che ti aiuta a entrare in contatto con i tuoi schemi più profondi, altrimenti rischi di vivere sempre in superficie, che può essere anche una scelta, però sia una scelta consapevole.
Certo. Senti Mirko, siamo in chiusura, ovviamente io invito i nostri ascoltatori a leggere questo libro,
Malattia Oscura,
che è appunto La Malattia Oscura, che racconta la storia di Gianni, ma penso che racconti un po' la storia di un po' tutti noi, perché tutti noi prima o poi ci siamo trovati in balia di queste diagnosi, di questo stare male dentro e dover affrontare determinate situazioni, e quindi credo che possa essere un viaggio di aiuto per tutti noi, quindi vi invito a leggerlo. Ci hai parlato appunto del tuo nuovo progetto,
sì,
che si intitola La Fine.
La Fine, si chiama Fine.
Fine proprio.
Solo Fine.
Fine. E quando potremo leggerlo?
Siamo in stampa adesso, quindi entro dicembre l'abbiamo già in distribuzione.
Ok, perfetto. Vuoi dirci qualcos'altro riguardo questo libro? Ce n'è un po' parlato?
Sì, Fine è sempre una storia di vita personale, che parla della mia relazione con una... Io sono anche responsabile di strutture per persone con disabilità psichiatrica. Parla della mia relazione con una persona con una disabilità psichiatrica. Parla di un incidente e parla di Covid.
Okay.
Un momento che...
Perdonami se ti interrompo. Relazione, tu intendi il rapporto paziente-terapeuta.
Sì, okay. Però diventa un rapporto anche più familiare, intimo, perché questa persona ha una storia di vita, di abusi passati, ha un disturbo importante, di abbandoni, poi se leggerete il libro vedrete, quindi è una storia molto toccante che mi ha toccato molto e mi ha cambiato. Per ora entrambi i libri vi racconto le storie di altri, ma che hanno avuto una risonanza, che mi hanno cambiato un po' la vita, insomma, ecco.
Bene, perché ovviamente, cioè, noi leggiamo la storia dei pazienti, però la storia è anche dello psicoterapeuta, esatto. Ragazzi, perché comunque si dice sempre questa cosa che uno entra al lavoro, lascia la vita privata, però tu te la porti a casa effettivamente,
esatto.
La vita degli altri,
esatto.
E quindi è normale che ti emozioni, ti tocchi,
esatto.
No?
Esatto, e inoltre, come dicevo prima, le storie hanno un significato importante per me, condividere quelle che sono le mie esperienze di piccoli, non mi aspetto che siano cose così così complesse, però delle piccole esperienze, e portarle fuori dal mio vissuto personale per esorcizzare anche un po', no? Quei sistemi che ti portano a soffrire giorno per giorno e a reprimere, quindi sono una sorta di catarsi per me queste storie.
Va bene Mirko, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere. Grazie. Poter parlare del tuo libro, e ti aspetto ovviamente per poter parlare del tuo secondo lavoro. Quando vuoi siamo qui, quindi quando il libro è pronto noi ci siamo.
Grazie.
Va bene?
Vanna, volentierissimo.
Ricorda se vuoi il tuo canale YouTube.
Sì, canale YouTube è Mirko Daipra, nome e cognome è tutto attaccato. Vi aspetto sempre, come dico sempre, facciamo comunità.
Grazie Mirko e grazie a tutti i nostri ascoltatori per aver ascoltato questo appuntamento di Libri Autori. Alla prossima, ciao!
Ciao!
Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.